Allora noi siamo qui questa sera per commemorare l'anno della scomparsa di Rosa Peruzza Gai, due cugine, di Rosetta di Consiglio di Veroli, e tempo permettendo poi ci sarà la scopertura di una pietra di dedica. Mi sono stato chiesto di fare un breve parlare per l'occasione, parlerò della qualche cosa collegato alla parasha che abbiamo letto questo Shabbat e anche in preparazione alla parasha della prossima settimana. La parasha che abbiamo letto questo Shabbat è quella che racconta la storia terribile degli esploratori che sono andati in terra di Israele. Visto il pubblico prevalentemente femminile, c'è chi ha notato che questa parasha comincia con la frase Shelach Lecha Anashim, mandati degli Anashim. Gli Anashim in questo caso sono uomini, nel senso persone importanti, persone che contano, persone rilevanti che rappresentano la tribù. E c'è stato anche chi appunto ha fatto notare che la spedizione è stata disastrosa, a differenza di quella di cui si parla nell'Aftarà. Nell'Aftarà si parla della spedizione che invece ha fatto fare Yoshua. Yoshua ha mandato due esploratori in segreto, non sappiamo neppure chi fossero, o il Midrash dirà chi sono, ma erano due, in segreto, di entità nascosta. Invece questo ha dovuto mandare, Mosè ha dovuto mandare 12 persone perché si applicava il manuale per cui ogni tribù doveva essere un rappresentante, per cui quando si fanno le cose che bisogna accontentare ogni tribù, ognuno deve essere il suo rappresentante e poi ognuno deve essersi segnato con l'etichetta, sono stato là, allora le questioni vanno a finire male, e difatti sono finite male. Ma a proposito del pubblico femminile, c'è qualcuno che ha notato che ce l'ha e fa Anashim, manda degli uomini, se avesse mandato due signore forse la cosa sarebbe andata in maniera un pochettino differente. La parasha si apre con la storia degli esploratori e tutto quello che ci sta accanto, e si chiude con la storia che non è la storia della mitzvah dello tzitzit, di mettere delle frange colorate di azzurro ai quattro angoli dei propri vestiti, ed è la mitzvah che ancora oggi osserviamo con il talled. E c'è da chiedersi qual è il rapporto tra questo inizio della parasha e la fine della parasha, così come c'è da chiedersi qual è il rapporto con l'inizio della parasha successiva che parla della ribellione di Korach. C'è un rapporto linguistico molto interessante. All'inizio della parasha è detto manda delle Shelach Lecha Anashim veyaturu et Eretz Kenan. L'atur è una parola che vale anche in italiano e vale anche in inglese. Touring club, turismo. Tour significa in ebraico esplorare, andare avanti a vedere. Funziona in ebraico come funziona anche nelle lingue europee, che siano latine, che siano inglesi. Nella parashat dello Shema, la terza che leggiamo tutti i giorni, c'è scritto Velota Tour a Karene Bonfeve a Karene Fel. Non dovete, che vuol dire? Andare esplorando appresso i vostri occhi e appresso il vostro cuore. Vuol dire che l'esplorazione in alcuni casi è importante, in altri casi è pericolosa. La norma dello tzitzit serve appunto per fare vedere che ci sono delle cose importanti da vedere e delle cose invece che sono meno importanti e che ci possono pericolosamente distrarre. Gli esploratori si sono distratti, hanno detto e hanno visitato qualche cosa che non dovevano fare. Tra l'altro loro, tornando, hanno usato una tecnica meravigliosa di disinformazione, sono stati dei maestri. La tecnica di disinformazione è quella in cui uno non deve raccontare le bugie, deve raccontare la verità presentandola in un certo modo. Ed è quello che loro hanno fatto, non hanno detto nulla di falso, hanno messo soltanto alla fine qualche suggerimento e qualche interpretazione. La terra è bella, la frutta è meravigliosa, guardate che grappolone che abbiamo portato, però alla fine ha rovinato tutto, ed è bastato quel però a rovinare tutto. Impariamo il fatto che noi dobbiamo stare attenti anche a come parliamo, a come riferiamo i fatti, soprattutto quando questi fatti si riferiscono a Eretz Israele. Cioè, quel Bernazzi, che aveva ricevuto un un inviato da Eretz Israel, dice come va in Eretz Israel, dice la situazione spirituale è quella che è, la gente si allontana, c'è tanta miseria, zitto. Non puoi parlare male di Eretz Israel. Di Eretz Israel bisogna parlare soltanto bene, non soltanto di la verità, ma parlare soltanto bene. Quindi dobbiamo stare attenti prima noi a quello, al modo con cui, perché è un reato specifico parlare male della terra di Israele. In generale poi da come una persona racconta i fatti è importante trarre degli insegnamenti. Si racconta anche questo di un famoso Rav che era, raccoglieva e elargiva offerte generosamente perché tutti bussavano alla sua porta, e lo stesso giorno capitarono da lui due persone che hanno fatto un giro di raccolta di offerte e che erano state a Parigi. Uno uscì con niente e l'altro uscì con una generosa offerta. Come mai questo strappo alla regola? Poi hanno interrogato il Rav e gli hanno detto: perché io ho chiesto a questa gente, beh, che cosa hai visto a Parigi? Ah, uno fa, Parigi. Parigi è la città della corruzione, ci stanno i bordelli, ci stanno i locali di divertimento, eccetera, eccetera. E l'altro ha detto: beh, a Parigi è un posto dove ho visto, sono riusciti a mettere su un bel tacchinese, che frequentate e così via. Allora, dal racconto, evidentemente non deduce non soltanto che quello l'ha visto, ma forse è stato anche un assiduo frequentatore. Quindi anche dal racconto bisogna stare attenti. Allora, per quanto riguarda la fine della parasha, c'è questa storia del talento, degli Sissiot. Ed è interessante che c'è tutta un gioco sui colori tra la parasha e l'Aftarà. La parasha parla del Tehelet, dell'azzurro, del filo, del Talet, laddove l'Aftarà parla di un altro colore. È un messaggio lanciato così, ma è molto interessante. Quando gli esploratori si mettono d'accordo con Rahav, la donna che li ha ospitati e nascosti, quando si sono messi d'accordo con lei, e lei chiede garanzia per essere salvata, le dicono: appendi alla finestra della tua casa che sta sulle mura, appendi una matassa di filo shani, rosso, di rosso porpora. E appende un filo rosso porpora. E abbiamo il rosso porpora nell'Aftarà e abbiamo l'azzurro nella parasha. La domanda poi che bisogna chiedersi è: per quale motivo noi non ce l'abbiamo più l'azzurro? L'azzurro parlo dello Sissit. E tra l'altro sta scomparendo anche l'azzurro dei nostri talentotti. Sappiamo la tradizione italiana che è il talento di seta azzurra. Noi ormai, influenzati dalla tradizione ashkenazita, dite, vestiamo tutti con le strisce nere che sono un pochettino troppo austere. Abbiamo dimenticato anche questo. Ma per quale motivo la Torah parla di Tehelet e noi non usiamo più il Tehelet? Ed è giusto non usarlo più. Ma questa è una grande discussione che si trascina ormai da 150 anni e che adesso dovrebbe arrivare a un certo compimento. Il Tehelet, come saprete, è una sostanza colorante di cui oggi è perfettamente nota la struttura chimica, che tra l'altro sono stati fatti anche esperimenti per misurare le bande, la lunghezza d'onda delle bande colorate che formano la sostanza, che è un indaco praticamente, e la banda principale di assorbimento, sapete quanti nanometri è lunga? 613, già tanto classico. Vabbè, queste sono le strane coincidenze. Allora, la sostanza colorante, oggi lo sappiamo bene, come lo sapevano nell'antichità, è estratta da un mollusco che è diffuso in certe aree del bacino mediterraneo e che era particolarmente ricercato dai fenici. Se uno va in una colonia fenicia in Italia che sta di fronte a Marzana, all'isola di Mozia, c'è un museo nell'isola di Mozia che era fenicia, e là si trovano un sacco di resti di questo mollusco, perché serviva per fare il colore. Il colore che si fa, lo si fa schiacciando l'animale e immediatamente intervenendo con con sostanze chimiche per bloccare la reazione, e a seconda delle ore che si aspetta per questo intervento, il colore che può uscire fuori può uscire fuori o il chenil, la porpora che abbiamo nella aftarà, che il blu l'azzurro del teheret. Chiaro che la scelta culturale ebraica è quella dell'azzurro, laddove la scelta culturale di civiltà che a noi non ci hanno trattato molto bene era il rosso. I magistrati romani avevano una striscia di porpora che segnava la loro dignità speciale, e quindi il colore con cui i romani segnavano la loro nobiltà e l'importanza politica. Da noi invece la nobiltà è segnata dall'azzurro. E gli eredi dei romani, i dignitari della Chiesa Cattolica, sono chiamati appunto i porporati, e non è un caso perché hanno ereditato quel colore dall'antichità. Ma sapete, noi usiamo il termine Esav è corrispondente di Edom è la stessa radice di Adom, e quindi c'è proprio un significato culturale che quella civiltà deve essere rossa come la nostra civiltà deve essere azzurra. Allora, se deve essere tanto azzurra, perché non lo siamo più? Allora, il motivo principale è un motivo storico, è il fatto che dovendo derivare questo colorante da un processo molto ben preciso che necessita il mollusco e così via, a un certo punto la dispersione ha fatto sì che non fosse più reperibile con facilità. Tra l'altro è caro arrabbiato, perché per fare un filo colorato bisogna spendere dei soldi, quindi non è un procedimento semplice. E già nell'antichità si sapeva che poteva essere derivata la stessa sostanza dall'albero, c'è sta l'albero, si può derivare anche in maniera vegetale, ma la tradizione lo proibisce. Perché lo proibisce? Perché è come avere il Rolex comprato a Chinatown a 20 euro, no, devi comprarti il Rolex proprio. E quindi assolutamente devi usare quello originale senza nessuna cosa. Ridotto a un filo che però che costa, però è un filo, non è l'intero abito. Difatti l'inizio della parasha successiva, il Midrash, dice che Korach fece indossare ai suoi seguaci 250 delle magliette, ciascuno delle magliette, tinte completamente di Teheret. Però Korach si dice che era un ricco sfondato e che se lo poteva permettere. Faceva il democratico, ma era un ricco sfondato. Invece noi portavamo questo azzurro come segno della nostra, nobiltà. Il motivo storico particolare ha fatto sì che la dispersione del popolo ebraico, Babel, lontana dal mare Mediterraneo e così via, ha fatto sì che fosse molto difficile avere questo colore. E quindi a un certo punto, possiamo dire circa 15 secoli fa, è finito questo uso. Dal secolo scorso sono cominciate le ricerche per capire di che si trattasse. Già nella seconda metà dell'Ottocento, poi all'inizio del Novecento, ci fu un rebbe fassidico che venne in Italia perché si era messo in testa di ripristinare il colore, e si era messo in testa che non fosse quello del mollusco, ma che fosse la seppia. Andò pure all'acquario di Napoli a fare delle ricerche. Però, dopo averle fatte, tutti gli dissero non è giusto. Chi invece ha fatto delle ricerche molto serie ed è stato quello che ha rovesciato la storia è stato Raverso, che quando fece la sua tesi di laurea, Raverso che è quello che poi divenne rabbino capo, prima rabbino capo d'Irlanda, poi fu rabbino capo di Eretz Israel, fu quello che venne subito dopo la guerra a parlare con Pio XII. E lui identificò il vero colorante, e adesso in Israele se andate ci sono dei laboratori dove ve lo fanno, vi fanno anche vedere come lo fanno ed è molto interessante. Ma qua si è aperta la discussione, lo possiamo fare o non lo possiamo fare? Lo dobbiamo fare o non lo dobbiamo fare? E la discussione è molto interessante perché in questo caso non c'è tradizione contro innovazione, ma i discorsi si moltiplicano, perché quelli che vogliono tornare alla tradizione antica sono dei grandi innovatori, e quelli che invece, quelli che vogliono tornare alla tradizione antica del Tekelet, dell'azzurro, sono degli innovatori rispetto alla norma codificata ormai da 15 secoli, mentre invece quelli che svolgono la norma dello stizzito bianco in realtà sono delle persone che difendono una norma recente, per cui i conservatori sono degli innovatori e gli innovatori invece è il contrario, si sono completamente rovesciate le carte in tavola. C'è tutta una simbolica dei colori, perché il Tefelet da noi è ritornato in un altro simbolo importante dell'ebraismo oggi, la bandiera di Israele, e l'hanno fatta apposta ad azzurro, perché azzurro appunto è evocativo di questo, però se vedete i libri della mistica ebraica presentano il Tefelet come qualche cosa, non di, il Tefelet è il mare e il cielo, una cosa bellissima, no? Perché secondo la mistica ebraica è il trono divino, il trono divino che è colorato di Tefelet, il trono divino deve metterci paura, perché il trono divino rappresenta anche Dio che ci giudica, almeno a quel livello, ci sono altri livelli, ma il trono divino è quello della giustizia, per cui bisogna averci paura, per cui attenzione a guardare il Tefelet. Quindi a un certo punto la mistica ebraica ha in qualche modo cercato di giustificare la rinuncia del Tefelet, per dire non facciamo qualche cosa che ci spaventa. Quindi noi a questo punto della storia abbiamo i tre estremi possibili. Da una parte Korach che veste tutti quanti con le camicie celesti, e c'è una bellissima cosa che ha detto Rav Kook a proposito di demagogia, democrazia. Ci sono quelli che vogliono rendere tutti quanti uguali e alla fine stabiliscono le forze di differenza della società, e ci sono quelli che partono stabilendo delle differenze e poi alla fine mostrano qual è la reale uguaglianza. Noi dovremmo stare da quest'altra parte, almeno ci dovremmo provare. Di fronte a questa discussione abbiamo tre estremi: da una parte l'estremo del tutti quanti colorati, che in realtà non ce lo possiamo permettere perché sarebbe una spesa folle per chiunque; dall'altra parte quelli che hanno detto che deve essere tutto bianco, quindi rinunciando a una parte importante della nostra storia, e in mezzo quelli che vorrebbero ritornare al Tefelet. Chissà tra 50 anni come saranno i nostri talitozzi, tutto da vedere. Comunque se girate comincerete a vedere, se li vendono in Israele, cominciano a vedersi anche qua molti talitozzi fatti con il filo azzurro.
Come è originale quello che fanno in Israele?
Quello che fanno in Israele, cioè,
siamo andati a vedere. I negozi vendono talitozzi, vendono queste bustine,
sì.
Sono originali quindi dal mollusco.
Lo prendono dal mollusco, sì. Che poi è una cosa schifosa, perché sto mollusco del fatto deve essere schiacciato quando è vivo, perché si rovina subito, vira subito, quindi già nell'antichità si sapeva, nell'antichità romana c'erano enormi depositi, cioè sono stati trovati archeologicamente, nelle fabbriche che lavoravano queste cose, che stavano in riva al mare, ne raccoglievano in quantità e...
La domanda che sto sempre fatta è che per fare sempre una cosa così strana che usi una cosa che la dovresti è data di mangiare.
È vietata da mangiare, ma non è. È vietata da mangiare.
La dovresti... Ma perché si usa per
allora...
fare una cosa così?
Il problema è che chi comanda è il Padre Eterno. Allora, è il Padre Eterno che decide che quello non te lo puoi mangiare, ma il colorante te lo puoi bere. Quindi, ha deciso lui, ha fatto tutto lui, vabbè, non è che noi abbiamo fatto intero, che noi abbiamo impedito. Quindi, però non te lo mangiare.
No.
Bene, signori,
ok. Più senza colorante e consuetudine non portare alla... Allora la
consuetudine
diventa una mente.
Sì, di questo è molto interessante tutta questa storia, perché fa vedere come a un certo punto quello che è, la regola che è cambiata per necessità è diventata la nuova regola che va chi la tocca. È un meccanismo strano che fa vedere come da noi ci sta le modificazioni.
Ma se non può cambiare nulla, no? Che noi lo accettiamo, siamo d'accordo, però la regola è...
Sì, ma non può cambiare. Allora, quella volta, 1500 anni fa, è cambiato per necessità, non si potevano fare altrimenti, si sono dovuti, hanno fatto di necessità virtù, poi questa virtù è diventata la regola e adesso ci si chiede se si può fare o non si può fare. E quindi c'è qualcuno che dice si può fare, qualcuno dice non mi fido che quello sia la cosa originale perché possono pure mettere dubbio, e qualcun altro può pure fare la questione di principio e dice no, se è così ormai consolidata ha il suo valore anche la regola consolidata. Quindi dal punto di vista concettuale è una discussione molto importante.
Ma è anche particolare perché ogni giorno, diciamo, dobbiamo dire Shema tre volte e dire proprio queste cose che non c'è.
Sì.
Proprio una contraddizione.
È una contraddizione, sì. È una contraddizione.
Però è questo voluto. Sì. Non è che c'è la che la parla
per no, deve essere garantita, anche per quello ci vuole magistrato. Anche per quello ci vuole il controllo, deve essere certificata. Perché se no se uno va al mercato a comprarsi il colore c'è.
Se nell'elevazione del sé questa è la Torah, egli la Torah è insito il fatto che ci sia un figlio, come possiamo noi dopo 1500 anni cambiare?
Dunque, quando noi facciamo l'elevazione della Torah, noi sappiamo una cosa, che non c'è soltanto, che la Torah scritta da sola non può esistere, perché la Torah, ogni verso che uno legge, va interpretato. Allora, e uno non è che se lo può interpretare come gli pare, c'è una tradizione orale che si guida nell'interpretazione, almeno dal punto di vista normativo. Quindi la Torah da sola non può stare se non c'è una tradizione orale. Allora, questo è un caso in cui veramente la tradizione orale sta entrando in collisione con se stessa, e questo è bello per questo motivo.
Bene. Chissà che ha messo il piovere, ci sarebbe la targa
la
progetterei
prima di anche questa cosa qui. Cioè.
Il telefono è un registratore.